sia santificato il tuo nome. Continua così la preghiera che Gesù propone ai suoi discepoli. Dopo la primissima contemplazione, Padre nostro che sei nei cieli, comincia una serie di tre congiuntivi, che è il modo verbale che usiamo per esprimere i desideri, anche per esprimere i desideri, anche quei desideri forti che possono sembrare comandi, oppure anche che esprimono la nostra disponibilità a collaborare. Ci sono desideri che assomigliano a comandi, ci sono desideri che assomigliano a eccomi, sono pronto anch'io. Per esempio, sappiamo come inizia la Bibbia, nelle prime righe. Sia la luce, è il desiderio di Dio, ma è anche comando. E la luce fu. Tutta la creazione è frutto dei desideri di Dio, che si realizzano nel momento in cui li esprime. Qualche altra volta esprimono appunto la disponibilità. Noi diciamo a qualcuno: come desidero che avvenga questo e questo, per dire anche: eccomi, sono disponibile anch'io a far fatica perché questo avvenga. Adesso Gesù mette nel cuore prima e sulla bocca della Chiesa che prega e di ciascun membro della Chiesa che prega, mette sulla loro bocca dei desideri che si devono realizzare e per i quali è anche necessario impegnarsi perché si realizzino. Sono desideri destinati a sostituire quelli che abbiamo dentro e che abbiamo coltivato fino adesso, perché noi viviamo di desideri, ne abbiamo continuamente, ne abbiamo a bizzeffe. Basterebbe vedere le reazioni che abbiamo a fatti o a situazioni o a cose che accadono. A volte abbiamo delle reazioni belle, a volte abbiamo delle reazioni meno belle. Perché ci sono quelle reazioni? Perché avevamo dei desideri o conseguenti o completamente diversi da quello che invece succede. Sono i desideri che ci tengono vivaci, che ci fanno muovere, che ci avvicinano gli uni gli altri, oppure anche ci distanziano, ci separano. Sono i desideri che qualche volta ci fanno soffrire e i desideri che ci fanno attendere finché non siano realizzati, appagati. I nostri desideri normalmente sono passeggeri, perché desideriamo cose che dovrebbero realizzarsi presto, in giornata o in settimana. Quindi sono desideri passeggeri, effimeri, spesso materiali, che riguardano in gran parte la nostra vita biologica, che ci illudono di darci felicità se si realizzano, ci deludono quando sono realizzati perché non ci hanno dato quella felicità che pensavamo. Insomma, così la nostra vita continua, con un'altalena di desideri. Gesù prevede, suggerisce e prova a fare questa operazione, cambiare i nostri desideri, sostituirli. Un trapianto di desideri. Prendiamo quelli di Dio, li mettiamo al posto dei nostri. Per questo dobbiamo continuare la contemplazione. Non più vedere soltanto il volto del Padre, ma entrare e vedere nel suo cuore quali sono i suoi desideri. Quindi potremmo dire che è la continuazione della contemplazione che diventa ancora più profonda. Anche questa seconda parte della preghiera. Un trapianto di desideri che è un po' espresso con l'immagine anche del trapianto del cuore. Togliere da noi il cuore di pietra e metterne uno di carne. Quando parlavano anni fa del primo trapianto di cuore, vi ricordate? Chi è che pensava che è quello che Dio stesso, che Gesù, voleva fare coi suoi discepoli? Togliere il cuore di pietra e metterne uno di carne. Un trapianto vero e proprio. Quali sono i desideri del Padre? Appunto, per scoprirli dobbiamo continuare e approfondire la nostra contemplazione. E contemplandolo scopriamo che i desideri del Padre non sono egoistici. Non sarebbe bestemmia pensarlo. Quindi non sono per Lui, non sono desideri per sé, ma per noi. Sono un atto d'amore per noi, perché Egli ci vede figli, certamente, però ci vede rovinati, sofferenti, ci vede figli ma non riusciti del tutto come figli. Avete presente l'immagine del vasaio che c'è anche nel profeta Geremia? Il vasaio fa le sue opere, il suo lavoro, fa i vasi, qualche volta qualcuno non li riesce. E allora ricomincia, reimpasta e ricomincia da capo. Dio quando ci guarda ci vede tutti, non riusciti. Dovremmo essere figli come il Figlio, ma non siamo riusciti. Non gli somigliamo. In noi non c'è soltanto amore, come in Lui, come nel Padre e come nel Figlio. L'uomo non è come Dio lo avrebbe pensato, come lo avrebbe voluto. Perché l'uomo, a cominciare da Adamo, ha usato il grande dono della libertà per ribellarsi invece che per amare, per pensare a se stesso invece che per donarsi, per pretendere invece che per offrirsi. Infatti gli antichi avevano già formulato le storie di Adamo ed Eva, quelle di Caino e Abele, quelle di Noè e dei suoi contemporanei, quella di Noè e dei suoi figli, quelle della Torre di Babele, per aiutarci a capire qual è la nostra situazione. Noi siamo quelli lì. Con queste storie hanno descritto la nostra vita, i nostri rapporti reciproci, come si sviluppa la nostra vita familiare e sociale, purtroppo diversamente da come l'avrebbe desiderata il Padre. Quindi Dio ha dei desideri per questa nostra umanità, dei desideri diversi da quelli che ci troviamo noi a coltivare. Sono desideri che possono, potrebbero, dovrebbero, devono sostituire i nostri. E Gesù nella preghiera ce li fa pronunciare a voce alta, in modo che questi desideri di Dio diventino nostri, diventando la nostra preghiera. Mentre li pronunciamo, deve crescere il nostro desiderio che queste realtà si realizzino. Il cuore che li accoglie, questi desideri, pian piano cambia, diventa docile, mite, diventa santo. Pian piano, chissà, speriamo che diventi accogliente, rispettoso, amabile, colmo di tenerezza, di quella tenerezza che è tipica di Dio. Gesù quindi ci fa esprimere i desideri di Dio che diventino i nostri. Gesù non sta inventando niente di nuovo, non dice cose nuove. L'unica novità è che riassume con pochissime parole quello che invece nell'Antico Testamento, nei profeti o in altri passi, troviamo invece espresso con anche molte parole, molte frasi o immagini. Riduce tutto a pochissime parole, perché davanti a Dio non dobbiamo moltiplicare le parole. Davanti a Dio vale più il silenzio delle parole, perché vale molto l'ascolto. È Lui che deve diventare parola per noi. Importante non sono io, non siamo noi importanti, ma Lui. Chi parla molto dà importanza a se stesso, invece chi ascolta dà importanza all'altro. Se noi ascoltiamo, diamo importanza a Dio. Il primo dei desideri che Gesù ci fa pronunciare è espresso dai profeti proprio come uno dei più grandi desideri di Dio. Sia santificato il tuo nome. Il termine santificare di solito viene usato in modo che abbia come oggetto il popolo deve essere santificato, i sacerdoti, i membri del popolo devono essere santificati, i cristiani. Di solito viene usato così. Una volta però Gesù l'adopera, questa parola santificare, e come oggetto è Lui stesso, io santifico me. E nell'Antico Testamento troviamo il profeta Isaia che dice: non profanerete il mio santo nome affinché io sia santificato in mezzo agli israeliti. Quindi è Dio che deve essere santificato. Cosa vuol dire questo? Non è che Dio deve cambiare. Non è che Dio non sia santo e deve diventare santo. Il mio nome sia santificato in mezzo agli israeliti. Vuol dire ancora che deve cambiare qualcosa nei rapporti degli israeliti con Lui. Sono ancora gli uomini che devono cambiare. Vedendo l'opera delle mie mani, santificheranno il mio nome. I popoli pagani santificheranno il mio nome quando vedono quello che io faccio, l'opera delle mie mani. Quindi è qualcosa che cambia dentro il cuore, dentro la mente dei popoli. Ma soprattutto il capitolo 36 di Ezechiele. C'è un lungo capoverso che parla della santificazione del nome di Dio. 36 da 21 a 36, e lo introduce così. Ho avuto riguardo del mio nome santo, che la casa di Israele aveva profanato tra le nazioni. Come aveva fatto Israele a profanare il nome santo di Dio? Non lo ha bestemmiato, no, nessuno si sognava di bestemmiare, ma la casa di Israele ha disobbedito, disobbedendo ha peccato, peccando si è privato della protezione di Dio e il popolo è stato deportato tra le nazioni, è stato disperso nell'impero babilonese. Così che le genti, i pagani, hanno detto, in pratica, pressappoco così, il loro Dio è impotente, non è capace di difenderli. Quindi è un Dio, possiamo dimenticarlo, non dobbiamo aver timore di lui, né aver paura, non è affidabile. Quindi il popolo ha dato occasione agli altri popoli di pensare, parlar male del loro Dio, che è il creatore del cielo e della terra. Per santificare il nome bisogna quindi recuperare la sua fama tra i popoli, recuperare la sua dignità, il suo apprezzamento, fare in modo che i popoli pagani lo apprezzino. E per questo come si può fare? Bisogna riunire il popolo disperso, che sia ancora popolo. Questo popolo deve essere poi lavato, purificato, che diventi come Dio lo vuole. E chi è che può farlo? Un peccatore non può darsi la santità. Deve intervenire Dio stesso. E perciò Dio stesso si impegna in quest'opera. Sempre in questo capitolo di Ezechiele, mostrerò la mia santità in voi. Lo faccio io, voi non potete, non siete in grado. E allora Ezechiele elenca, Dio stesso tramite Ezechiele elenca tre passaggi, tre tappe che servono a santificare il suo nome. Ma cosa fa per santificare il suo nome? Vi prenderò, vi radunerò, abiterete ancora nella vostra terra. Quindi li fa ritornare i deportati. Prima azione, in vista di santificare il suo nome, perché l'onore di Dio recuperi in tutti i popoli pagani. Vi prenderò, vi radunerò, vi radunerò. Secondo, vi aspergerò e sarete purificati. Vi purificherò da impurità e idoli, vi libererò dalle vostre sozzure. Quindi, primo, riunione, secondo, purificazione, e quindi conversione, cambiamento radicale. Terzo, vi darò un cuore nuovo, finalmente. Porrò il mio spirito dentro di voi, vi farò vivere secondo le mie leggi, quindi ubbidienti, ubbidienza. Vi ricorderete della vostra cattiva condotta, quindi non vi esalterete, rimarrete nella compunzione, perché il pericolo di tornare disubbidienti c'è sempre. È Dio quindi che santifica il suo nome, sia santificato il tuo nome. Allora cosa vuol dire? Lo desidero che tutti parlino bene di te, o Padre nostro. Ma lo desidero, cosa vuol dire? Farò in modo che anche la mia vita serva per glorificare il tuo nome. Quindi io stesso mi impegno, mi metto a disposizione, perché questo tuo desiderio, che diventa mio, si realizzi. Quindi desiderare la santificazione del nome di Dio comporta desiderare un nostro cambiamento, perché noi dobbiamo fargli far bella figura di fronte ai popoli, e non lo facciamo facendo discorsi, ma proponendo ai popoli una vita diversa che noi viviamo, un modo di vivere diverso. Quindi quando diciamo sia santificato il tuo nome, desideriamo che i figli di Dio, che sono dispersi chissà dove, vediamo la domenica dove sono dispersi i figli di Dio, dovrebbero essere lì che celebrano il loro Signore risorto, e sono invece dispersi in cerca di divertimenti, addirittura vanno con quelli che bestemmiano il nome di Dio o si occupano delle loro cose, si scaldano al fuoco di quelli che sono pronti a uccidere Gesù. Come quella volta Pietro, quando nel cortile si è messo anche lui a sedere attorno al fuoco delle guardie. I cristiani sono dispersi. Vi prenderò, vi radunerò. Quindi quando dico sia santificato il tuo nome, desidero e do il mio contributo perché l'unità della Chiesa sia vera, attuale, attiva, per riunire, perché la Chiesa sia radunata. Ci metto tutto l'impegno per questo. E poi vi aspergerò, vi purificherò, perché sia purificata. Ci metterò tutto l'impegno perché nella Chiesa, almeno per quel che riguarda la mia parte, non ci siano ambizioni, ricerca degli idoli, quindi del potere, del benessere, di tutti quegli idoli che stanno rovinando la vita e la testimonianza dei credenti. Metterò tutto il mio impegno perché la Chiesa sia purificata, lavata dai suoi peccati. E quindi comincerò da me stesso, e quindi mi lascerò riconciliare, purificare e lavare e perdonare. E finalmente, terzo, vi darò un cuore nuovo, porrò il mio spirito dentro di voi. Quindi, dicendo sia santificato il tuo nome, questo desiderio è completato dal desiderio e dal far di tutto perché lo Spirito Santo entri e guidi la Chiesa, guidi la mia vita, i miei passi nella Chiesa e guidi la Chiesa intera. Sia santificato il tuo nome. Per capirlo bene dovete rifarvi a quelle tre azioni che Dio fa col suo popolo, era profezia per noi. quando diciamo sia santificato il tuo nome, Gesù riassume tutto questo lavoro di Dio, che non è per sé ma per noi, perché poi noi, la nostra vita qui diventa santificazione del nome di Dio davanti allo sguardo, agli occhi, alle curiosità di tutti i popoli. Quindi, per dir bene questo sia santificato il tuo nome, dobbiamo essere attenti a dove siamo dispersi, quali idoli stanno davanti allo sguardo dei figli di Dio. E allora, chi più ne ha più ne metta, ne vediamo tanti. Gli idoli dello star bene, dell'essere belli, dell'avere il corpo in forma, del seguire le mode, quelle del vestire, quelle del come si chiama? Dell'arredamento, le mode dei viaggi, le mode del satanismo, delle magie, di queste alternative che praticamente vanno in cerca appunto di qualcosa di magico sempre, abitudini esotiche, orientali. Uno non è di moda se non parla un linguaggio che viene da chissà dove e che nessuno sa cosa vuol dire, neanche. È lì il cuore dei cristiani, purtroppo, qualche volta è più lì che nella loro chiesa. Più attenti a cercare di istruirsi sulle altre religioni che sulla propria fede. E dopo credono di poter scegliere, ma non scelgono perché non sono istruiti. Si lasciano invece abbindolare, ingannare. Il cuore dei cristiani qualche volta è lì ad affermare diritti al peccato. Quando affermano il diritto all'aborto, il diritto al divorzio, il diritto all'adulterio, il diritto di usare gli altri per il proprio piacere, è il diritto al peccato. Quindi è l'idolatria peggiore che possa esserci. Quindi, quando diciamo sia santificato il tuo nome, desideriamo la purificazione del cuore dei cristiani, a partire ovviamente dal mio. E quindi non mi metterò a giudicare gli altri, perché so che anch'io contribuisco in tanti modi, anche semplicemente con la mia poca fede o col mio poco impegno, contribuisco a lasciare anche gli altri dentro questo ambaradam di idolatrie e di idoli vari. Vi purificherò. Come farà Dio a purificare i cristiani? Che strade troverà? La strada della predicazione? Certamente, ma non è sufficiente, perché chi va ad ascoltare? E quando uno anche va, ascolta davvero? O le cose entrano ed escono contemporaneamente da un orecchio e dall'altro? Allora forse quando Dio dice vi purificherò, forse può far riferimento anche a qualche malattia, che per far pensare qualcuno qualche volta è necessario una bastonata, un terremoto, una guerra. Vi purificherò. Un bravo medico sa adoperare anche medicine amare, e qualche volta insiste anche se non piacciono al paziente. Ma se il medico è bravo, se un chirurgo vede la necessità, ricorre all'amputazione senza nemmeno chiedere al diretto interessato. Oggi si chiedono la firma, ma dopo, se non ha fatto, si accorge che è necessario qualche centimetro o qualche decimetro in più, amputa anche mentre è in anestesia, anche se non ha la firma. Se è un bravo chirurgo, non bada alla compassione. L'educatore, anche l'educatore impegnato bene, non esita a prendere in mano il bastone se occorre, per amare il suo educando. Non esita a dir di no. Dio a che cosa dovrà ricorrere? Per donare a noi un cuore nuovo, per far posto al suo spirito nuovo, per far posto dentro di noi al suo spirito nuovo, a cosa dovrà ricorrere? Perché solo se purificato il popolo potrà vivere nella comunione vera, nella grazia, e allora che Dio riceve gloria, il suo nome è santificato. Sono le due facce della stessa medaglia. Santificare il nome di Dio, fargli far bella figura, passa attraverso la nostra purificazione, il nostro rinnovamento e la nostra riunione. Sia santificato il tuo nome. Pronunciando queste parole, questo desiderio, possiamo anche chiederci: ma qual è il nome del Padre? Ha un nome Dio? Il Padre nostro ha un nome? Che cos'è il nome? È quella parola, quel qualche cosa che ci serve per identificare qualcuno in mezzo ad altri. Ognuno di noi ha un nome diverso. Se io ne dico uno, solo una persona si sente interpellato. E le altre no. Allora, gli uomini hanno molte divinità. Li chiamiamo idoli noi per distinguerle dal Dio vero. Ma gli uomini che le adorano non le chiamano idoli, è il loro Dio, ma sono idoli, noi li vediamo idoli. Ci sono molte divinità, cioè molte realtà che gli uomini mettono in cima ai propri pensieri, ai propri desideri. C'è chi mette il potere, c'è chi mette il denaro, c'è chi mette la vanità, l'essere bello, c'è chi mette l'essere ricco, c'è chi mette in cima ai propri, quello è il Dio. Noi in cima ai nostri desideri mettiamo il Padre, per questo diciamo che è Dio il Padre. Qual è il nome del Padre? Come facciamo a distinguerlo tra le tante divinità adorate dagli uomini, dai vari popoli o dalle varie persone? È necessario identificarlo e individuarlo. E per questo non bastano alcune lettere dell'alfabeto che formano una parola. Ci sono quelli che dicono: noi sappiamo il vero nome di Dio, è questo, per esempio, i testimoni di Geova. Noi sappiamo, voi non lo sapete, il vero nome di Dio è Geova. L'hanno preso dai nostri messali di 200 anni fa, noi non lo usiamo più, loro lo usano e dicono: questo è il vero nome, quindi siamo noi soli quelli che adorano il vero. Ma ha bisogno di un nome Dio. Si lascia imprigionare da 4 lettere dell'alfabeto o da 8, noi, anche se avessimo un nome così, che Dio vediamo con quel nome? Vediamo niente. Non possiamo individuarlo, distinguerlo da tutte le altre divinità che gli uomini adorano nel loro cuore, nella loro vita, nelle loro azioni. Allora, per identificare il vero Dio, dobbiamo vederlo davvero. Chi vede me, vede il Padre. Chi ascolta me, ascolta il Padre. Allora noi possiamo dire il nome di Dio, quel qualcosa che lo identifica, che lo contraddistingue, è Gesù. È Gesù il nome di Dio. Non il nome Gesù, che poi diventa Jesus, Jesus, Yeshua, e fate la pesca in tutte le lingue diverso, ma la sua persona. Gesù, la persona di Gesù, il bambino a Betlemme, il ragazzino a Nazareth, il giovanotto ancora a Nazareth, e poi l'uomo adulto in giro per le strade, lui che è morto in croce, lui è il nome di Dio, il nome del Padre. Guardando a lui vediamo il volto del vero Dio. È lui, Gesù, che fa far bella figura al Padre, che ci presenta l'amore del Padre in tutte le dimensioni. Ma Gesù, sì, è lui, ma lui chi è? È la vite che ha molti tralci. Quindi per vedere Gesù dobbiamo vederlo completo, completo, con i tralci. E allora, o come pastore di un ovile. E allora per vedere Gesù in maniera piena dobbiamo vederlo col suo gregge. O è Gesù come capo di un corpo. E allora per vedere Gesù in modo reale, vero, dobbiamo vederlo con tutte le sue membra. E allora qui noi capiamo, sì, è lui il nome di Dio, ma siamo interpellati anche noi, perché siamo noi i tralci, è la Chiesa i tralci della vita, è la Chiesa il corpo di quel capo, è la Chiesa il gregge di quel pastore. Sia santificato il tuo nome. Il nome Gesù, compresi noi. E allora quando diciamo sia santificato il tuo nome, è una cosa molto complessa e noi siamo presenti dentro quel nome, perché i popoli oggi conoscono il vero Dio quando guardano a noi, quando ci vedono membra guidate da quel capo, quando ci vedono tralci che portano il frutto di quella vite, quando ci vedono pecore che stanno dov'è quel pastore. Voi avete visto stamattina le nostre sorelle partire per Konya. Ebbene, quando loro arrivano là, quei 2 milioni di abitanti che stanno attorno a loro, come fanno? Se qualcuno di loro vuol conoscere Gesù o avere un rapporto con lui, dove va? Si rivolge a loro. E sono loro che fanno il bello e il brutto tempo col nome di Dio. Sono loro che fanno far bella figura, sono loro la Chiesa di Dio in quel luogo. E se loro sono capaci di sorridere e di essere anche prudenti, oltre che pazienti, e se sanno essere forti, oltre che dolci e tenere, allora danno un'idea di chi può essere il Padre nostro che si è rivelato in Gesù. Vi è facile pensarlo per loro, perché è una cosa quasi eccezionale, ma la stessa cosa vale per voi, in casa vostra, nel vostro paese, nella nostra Italia, in Europa. Sia santificato il tuo nome. È il desiderio che la nostra vita diventi manifestazione, rivelazione del Dio dell'amore, del Dio Padre di tutti, di quel Dio che si rivela attraverso Gesù, ma Gesù completo, capo e corpo, pastore col gregge, vite coi tralci. Sia santificato il tuo nome. Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre sia lodato.